sarebbero già nel tempo di attesa. Dunque, allora facciamo così. Il giorno 3, che è un giorno di ponte dovunque dappertutto, chi desidera viene a Santa Teresa. Visto no, che le suore stanno chiedendo a tutta l'area che andiamo là, così c'è solo questo, io prendo tempo, nel senso che...
Non l'ho preso neanche stasera, perché c'è quel segno libro in cui c'è la catechesi, che sembra che sia sempre... Non l'ho preso neanche
stasera. Sabato prossimo, per adesso, il dì eccezionale, per chi desidera, siamo a Santa Teresa. Così non mettiamo... Vediamo, no? Non avendo l'adorazione dopo da fare. Quindi, sabato prossimo...
Ci andiamo noi, siccome non è Marino qui, anziché chiedere chiavi, altre cose, andiamo là, troviamo già tutto aperto, veniamo via, tutto normale, senza fare niente di eccezionale. No? Ecco, faremo così. Eccoci. Dicevo che in questa ultima fase dell'anno liturgico veniamo confrontati con dei personaggi molto precisi, con un principio: capire ciò che trasforma. Un uomo distante, lontano da Dio, paralizzato nella sua capacità di corrergli incontro e anche di corrergli dietro, cioè di seguirlo, in un discepolo. Si può dire che la preoccupazione in quest'ultima parte dell'anno liturgico sia quella di capire che cosa trasforma un peccatore in un discepolo. Qual è l'elemento essenziale che opera la trasformazione del cuore? Sarà questa la tematica della parola di Dio di questa 30ª domenica. Per ottenere appunto la luce dello Spirito, come sempre lo invochiamo, che sia Lui a guidare i nostri passi. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua parola, nulla è nell'uomo, nulla senza cuore. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona per il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna.
Dal libro del profeta Geremia: così dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra voce, dice, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto e io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito, parola di Dio. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, e eravamo pieni di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Nair, che semina nelle lacrime, mietterà nella gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con gioia portando i suoi colori.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabboni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Si mostra particolarmente intensa la preghiera di domani. Chiederemo aumento di fede, speranza e carità. Apparentemente chiediamo tre cose, in realtà ne chiediamo soltanto una. Che cos'è la fede? Qual è il contenuto della fede? Qual è lo scopo della fede? Scopo della fede è la beatitudine. Scopo della fede è la pace. Scopo della fede è la libertà del cuore e di tutto ciò che costituisce l'uomo, che è un essere in relazione, che sia libero per ottenere la giusta relazione con il Dio che lo ama. Il contenuto della fede è la carità. Non si crede e poi ci sarà l'amore. Ma credere è già essere raggiunti dall'amore di Dio, perché la fede nell'uomo non sarebbe possibile se l'uomo nel credere non subisse il fascino di questo vero Dio e lo guardasse con un interesse. Ecco perché sembra apparentemente, con uno sguardo al Vangelo, ma come? Gesù esaudisce un uomo che gli chiede la guarigione? Non sarebbe meglio che gli avesse chiesto fede e cose che noi riteniamo più nobili? La fede ha sempre a che fare con un interesse nel cuore dell'uomo. Non esiste la fede per la fede. La fede è il modo con cui ogni uomo realizza
nel più profondo della propria umanità, chiedendo di essere ciò che Dio vuole. Ecco cosa significa avere fede. Non significa non desiderare niente, non aspettare niente, dire sto bene al buio anche se non vedo. Significa voglio te, avendo la certezza che questa supplica viene infallibilmente esaudita. Naturalmente secondo le modalità e i tempi del Signore stesso. Quindi, che cos'è poi la speranza? La speranza non è nulla di diverso dalla fede, è la fede nel suo aspetto dinamico. La fede che lega al Signore è una fede che, una volta avutolo, lo vuole ancora di più e man mano che lo possiede lo desidera fino a volerlo in pienezza quando ci sarà l'incontro faccia a faccia. È un dato del Nuovo Testamento, questo è sempre detto troppo poco, che fede, speranza e carità sono indissociabili. E non è possibile parlare dell'una senza coinvolgere immediatamente l'altra. Fede per che cosa? Per avere la carità che è Dio. Speranza cosa significa? Significa desiderare in pienezza ciò che la fede ora già in questa vita ancora parzialmente, non per avarizia di Dio, ma per limitata capacità di accoglienza dell'uomo, già mi offre. Ecco, la fede è essere in cammino. L'incontro che realizza la carità mette in cammino una tematica a cui Marco ha dimostrato particolare sensibilità scegliendo la strada e dalla paralisi alla corsa con e dietro Gesù. Poi la conclusione della preghiera. E perché possiamo stringere fra le mani ciò che prometti? Ecco, c'è una condizione che riassume fede, speranza e carità. Fa che amiamo ciò che comandi, ma qui bisogna fare grande attenzione. Fa che amiamo ciò che comandi, anche se si riferisse ai comandamenti, l'amore non è un rapporto dell'uomo con le cose. L'amore è un rapporto tra persona e persona. Quindi la preghiera indirettamente sta dicendo che a Dio non si chiedono le cose, ma si chiede Lui stesso. E è quello il modo migliore per avere le cose, per imparare a godere le cose, per venire liberati dalle cose che impediscono la corsa con Lui e dietro di Lui. Quindi fa che amiamo ciò che prometti, è come dire fa che amiamo te, perché propriamente parlando non esiste il comandamento inteso come legge. Il comandamento non vuol dire codice, il comandamento vuol dire proposta di relazione, di carità e di beatitudine. Propriamente parlando non ci sono i comandamenti, c'è il Dio che si offre e che pone nei comandamenti l'atteggiamento per poterlo ottenere. Allora potremmo anche tradurre: e perché possiamo avere la pienezza di te, fa che amiamo solo te. Perché in ultima analisi, che cosa comanda Dio? Che cosa comanda Dio? Amerai il Signore con tutto il tuo cuore, no? Con tutte le tue forze, che da una traduzione ebraica più approfondita vorrebbe proprio dire amerai il Signore dando, se è necessario per Lui, anche la vita, cioè scambiando la tua vita terrena con Lui, o anche con tutto il tuo patrimonio, che vuol dire lo amerai buttando via tutto. Perché? Perché se hai Lui hai guadagnato tutto. Vabbè. Comunque è chiara allora la preghiera di domani. Sentendo, poiché possiamo conseguire ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi, quel ciò traduciamolo subito nel volto stesso del Signore Gesù Cristo. Non si parla di cose, si parla di persone. come dire, perché possiamo avere nei tuoi confronti il godimento e la beatitudine del rapporto personale che tu ci dai, fa che amiamo te, perché nessun'altra cosa comandi se non un amore incondizionato che poi è la premessa per una sorpresa e per un miracolo di beatitudine. Ci siamo sempre detti che la prima lettura è da leggere in relazione al Vangelo, secondo la pedagogia per la quale nell'Antico Testamento vediamo la promessa, nel Nuovo vediamo il compimento. Non capiremo il compimento se ci mancasse l'inizio, ma l'inizio sarebbe esso stesso incompiuto e quindi anche poco comprensibile se non fosse realizzato e illuminato dalla sua realizzazione. Bene, questo è vero anche oggi, però non possono non profilarsi, non presentarsi con chiarezza alcune differenze evidenti. Abbiamo prima di tutto che cosa? Che nella lettura del profeta Geremia a parlare non è il popolo, non è un cieco, non è un grido, non è una preghiera, a parlare è Dio stesso. I ciechi, lo zoppo, le donne incinte partorienti, tutte condizioni di difficoltà e al tempo stesso di necessità, le troviamo là, a metà. La cosa più importante che Geremia vuole mettere in evidenza è questa: Dio non aspetta il grido di invocazione, Dio agisce perché è buono. È Lui che prende l'iniziativa di ricreare una vita bella per coloro che sono nell'afflizione. Ecco perché i poveri sono nominati quasi incidentalmente là a metà. Geremia vuol dire una cosa: le sorti dell'umanità sono il desiderio più profondo dell'azione di Dio nella storia. Dio è animato da un desiderio di creare per l'uomo condizioni di salvezza che non deriva né consegue da una richiesta che l'uomo stesso gli fa. Questa è la paternità di Dio. Quando Gesù riprende e dice: ma chi di voi, voi che siete cattivi, un padre gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione, o se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Sta dicendo che come il genitore vede il bisogno e lo aiuta, così Dio, che è padre, vede il bisogno più ancora di quanto non lo veda l'uomo. Questa è un'intuizione bellissima che è già nell'Antico Testamento. Chi è che vede realmente il bisogno dell'uomo? Non è l'uomo che sta male, è il creatore, che avendolo creato per il bene è l'unico a dovere anche rivelare all'uomo il male che lui si fa quando rifiuta Dio. Allora, a questo punto di vista, che cos'è la fede? Avere fede in Dio è ascoltare dalla sua parola, prima di farne la dolorosa esperienza, quali sono quelle condizioni di disobbedienza che tolgono all'uomo la pace e la beatitudine. Ascoltare Dio è prevenire il male, potendolo evitare. E quindi lo scopo dell'obbedienza qual è? Scopo dell'obbedienza è essere preservati dal male. Si obbedisce a Dio non per garantirgli un ordine, non per istituire fra di noi rapporti ordinati, per questo bastano le leggi dello Stato, ma si obbedisce a Dio per essere preservati e custoditi da un'esperienza di schiavitù. Per cui la disobbedienza a Dio si traduce sempre in schiavitù, in paralisi, in difficoltà. Innalzate canti di gioia, vedete, si comincia da che cosa? Dalla fine. Nel Vangelo è la fine che presenta una scena di consolazione, qui è l'inizio. E quindi Dio sta dicendo che ha già esaudito i desideri del suo popolo prima ancora che questi glieli abbiano detti. A ulteriore testimonianza, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Questa è una espressione tipica, anzi è una figura proprio tipica dei libri profetici. Il resto di Israele, nella dispersione, nel cadere vittime dei popoli più potenti, chi custodisce l'alleanza? Il Signore sa che in Israele si troverà sempre un cuore, un piccolo resto, che lo attenderà, al quale potrà sempre offrire la sua proposta di salvezza. La tematica del resto sfocia nella Vergine Maria, che è la figlia di Sion, colei che rappresenta tutto l'Israele, anche se è una persona sola. Qual è l'azione di Dio? L'azione di Dio è l'unità. L'unità dell'uomo con se stesso e degli uomini fra di loro. Le categorie che vengono nominate, cieco, zoppo, donna incinta, partoriente, sono tutte categorie dove non si è ancora in piena unità e in pieno possesso di sé. Le prime due perché manca qualcosa, le seconde due perché si trovano in una situazione di provvisorietà. Allora, qual è l'azione che Dio opera nei confronti dell'uomo sempre? Che cosa tende? Tende all'unità. All'unità del proprio cuore, che si chiama in linguaggio biblico la pace essere non divisi da se stessi o divisi in se stessi, ma uniti con se stessi, in pace con se stessi, non inquieti, e rapporti con tutti quanti gli altri. Questa è una azione di Dio, al punto che adesso possiamo fare un'operazione, non partire dagli zoppi, dalle donne incinte, dai ciechi, ma capire chi sono i ciechi e gli zoppi a partire dal disegno di Dio. Cieco e zoppo è chi non accoglie la parola liberatrice. Una volta che si accolga la parola liberante e unificante, sparisce la cecità e la paralisi. La conclusione la dice Dio stesso. Erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Dio rivendica a sé il potere di creare per l'uomo un futuro stabile di pace. Ecco, questa è la visione del profeta Geremia, dove l'elemento caratteristico è l'azione di Dio, non è la risposta ad una richiesta, ma è un'azione che nasce dalla fedeltà di Dio alla sua creazione. Passando ora al Vangelo, ecco, qui dobbiamo fare una premessa. Se ricordate, ci chiediamo sempre anche localmente dove Gesù si trova, dove Gesù sta andando. Gesù sta andando a Gerusalemme, una parola che fra i discepoli ha un sapore ancora sinistro. Chi sono i discepoli che abbiamo incontrato fino ad ora? O meglio, i nomi che Marco ha delineato con grande chiarezza. Pietro, il quale
avendo udito che Gesù va a Gerusalemme per consumare il suo mistero pasquale, per offrire la sua vita, vorrebbe evitare ed evitargli quel cammino. Il primo ad essere nominato è Pietro, che pur avendo riconosciuto in Gesù il figlio di Dio, è ancora schiavo di una sapienza umana. E dunque Pietro è l'immagine del discepolo che più di tutti conosce chi è Gesù, ma vorrebbe evitare il cammino di Gesù. La condizione di molti discepoli: sanno chi è, ma non con lui se va a Gerusalemme, mostrando in questo modo che il luogo diventa più importante della persona. Mentre chi sceglie Gesù non dovrebbe temere nulla, perché dove è lui, lì è risurrezione. Pietro è atterrito dalla prospettiva di Gerusalemme, ma è una paura che non avrebbe ragione di sussistere se veramente il suo cuore fosse una cosa sola con quello del Signore, perché dove è il Figlio di Dio, il discepolo è partecipe della gloria riservata al Figlio di Dio. Abbiamo visto, questo ve lo ricordate, ci siamo stati 3 o 4 settimane fa. Poi, chi abbiamo visto domenica scorsa? I 2 discepoli nominati, doppio Pietro, sono Giovanni e Giacomo. Stanno camminando con Gesù, anche loro, no? Verso Gerusalemme, ma hanno confuso il cammino verso la croce con un cammino di gloria. E quindi Gesù fa un po' fatica a convertire, ma non soltanto loro, anche tutti gli altri che, grazie a loro, si scoprono come loro, cominciano a litigare. Se ricordate, quale fu la domanda di quei 2 discepoli, di Giovanni e di Giacomo? Maestro, vorremmo che tu facessi qualcosa per noi. Guardiamo la domanda di questa sera. Cosa vuoi che io faccia per te? Ma sono parole di Gesù. Non è più una richiesta, sii tu, ma è Gesù che chiede: cosa vuoi che io faccia per te? Per ora fissiamolo solo questo particolare. Poi siamo al capitolo 10, che è un po' un capitolo spartiacque nel Vangelo di Marco. 2 capitoli prima, al capitolo 8, non vi sembrino inutili questi rimandi, creano le condizioni per capire il disegno dell'Evangelista. Appena 2 capitoli precedenti c'è stato un altro miracolo, anche quello nei confronti di un cieco, il quale è fuori dalla città, ve lo ricorderete perché è il miracolo più strano che ci sia. E allora Gesù fece con la saliva poi gli occhi, no? E poi insomma si ricorda per quello. Ma guardate che differenza fortissima che c'è. Là Gesù fa tutto, Gesù prende l'iniziativa, l'intero passo è tutto occupato con abbondante percentuale dall'azione di Gesù. A differenza del racconto di oggi, mai nel Vangelo di Marco un personaggio pronuncia così tante parole. Questo Bartimeo viene evidente, o meglio colpisce, emerge, cattura l'attenzione, perché non c'è mai stato da parte di un personaggio dei Vangeli così tante parole dette a Gesù. Gesù Nazareno ripetuta 2 volte, il Signore che ne fa il suo interlocutore, lui che parla a Gesù. In breve, fino a questo punto del Vangelo c'era una domanda a cui l'Evangelista risponde e che trova nella professione di fede di Pietro il suo culmine. Qual era la domanda? Chi è Gesù? La risposta di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
La domanda adesso non è più chi è Gesù, è un'altra. Chi è il discepolo? Ecco perché Bartimeo occupa un ruolo, ha una estensione così ampia. E mentre i casi di discepolato precedenti, Pietro, Giacomo e Giovanni, hanno mostrato chi non è il discepolo, colui che conosce l'identità di Gesù, ma non vuole seguire la direzione di Gesù. Coloro per i quali Gesù è un investimento per la propria gloria e non invece un itinerario verso la vera gloria che sa passare anche attraverso la croce, finalmente, Marco ci dice, abbiamo in questo un caso di discepolato riuscito. Questo si spiega perché viene detto il nome. Non è mai detto degli altri. Pensate la donna cananea, pensate il paralitico, pensate il cieco nato di Giovanni, che pure occupa tutto quanto una sezione. No, pensate a tutti i miracoli. Trovatemi voi, di quanti dei miracolati viene detto il nome? Di quanti? Nessuno. Unico caso questo. Non solo viene detto il nome, ma viene detto anche il Padre, quindi la paternità, è un modo col quale Marco vuole attirare l'attenzione dicendo, attenzione, non è uno dei tanti, usiamo una parola difficile, è un caso paradigmatico, che vuol dire ci sono, come in un paradigma verbale, tutte le radici, gli elementi per costruire i vari tempi e i vari modi. Chi è Gesù? Pietro ha risposto, ma non basta conoscere chi è, anzi l'identità di Gesù esige il cammino con lui, si rivela a chi cammina con lui. Quindi chi è Gesù non lo scopre chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre, e la volontà del Padre è camminare con lui verso la gloria. È chiaro fin qui? Ecco, adesso possiamo capire bene la parabola, la pericope. Contrasto tipicamente marciano: la strada e la paralisi. Gli inizi di questo brano ci presentano la strada, che è il luogo del cammino, sottolineando l'esclusione di questo cieco che è ai margini della strada in condizione di inamovibilità. E finirà invece, guardate, gli inizi e la fine, di nuovo lo seguiva lungo la strada. Si apre con una strada che non corrisponde alla sua natura. Dal luogo del cammino, dal luogo di percorso, diventa luogo di esclusione. Finisce con una strada che è tornata nuovamente ad essere ciò che dovrebbe essere, un itinerario da percorrere. Questo cieco, inoltre, è molto molto sventurato, perché oltre ad essere cieco è anche emarginato, e l'essere cieco gli impedisce di poter essere accanto a Gesù. Sembra quasi che la sorte si sia accanita contro di lui. Non solo la cecità, ma anche la solitudine, ma anche l'esclusione. Però una cosa gli è rimasta: la voce. Sentendo che era Gesù, cominciò, guardate la successione dei verbi, a gridare e a dire. Non è logico. Si dovrebbe dire, cominciò a dire gridando, o basterebbe dire gridò, non c'è bisogno dire. Marco lo ha fatto apposta, ha voluto dare la priorità alla convinzione, all'intensità al modo più ancora che al contenuto. Gridare esprime l'urgenza, ma anche la fiducia, la determinazione, l'ostinazione. Il dire esprime il contenuto, il desiderio. Le due cose chiaramente non sono dissociabili, ma non lo si intende come una ripetizione. Marco ha voluto dire la preghiera, la scrittura direbbe la preghiera del giusto fatta con insistenza, là si dice attraversa le nubi, qui Marco dice attraversa tutte le barriere, anche orizzontali, in primis quella di una folla che vorrebbe non solo dividere il cieco da Gesù, ma anche metterlo a tacere. Quindi in questa parola gridare, Marco ci dice che cos'è la preghiera. La preghiera è fede gridata. Chi alza la voce è disgustoso. Chi alza la voce perché perde la pazienza, perché crede che con alzare la voce le sue parole abbiano più dignità o più potere, si illude. Ma Dio ama chi gli parla gridando, nel senso di Marco. La convinzione, l'urgenza, ma soprattutto non mi importa di cosa gli altri mi dicono, come emerge adesso, mi importa che il mio desiderio giunga fino a te. Allora gridare ha anche un altro significato, vuol dire gridare a Dio mi dà dignità e non mi lascio dire dagli uomini. Perché preghi? La preghiera cosa fa? Se Dio ti avesse ascoltato non saresti così. Perché anche queste sono idee che possono essere presenti nel cuore di questo uomo. Ma perché ti rivolgi a quel Dio che se ci fosse non ti avrebbe lasciato in quelle condizioni? Ma perché continui a pregare in un Dio che se fosse veramente padre ti avrebbe tolto dall'incomodo di chiedergli quello che lui per amore avrebbe già dovuto darti? Sono tentazioni o comunque idee che possono. Ebbene, questo gridare vuol dire che questo cieco ha messo a tacere tutte le voci, ultime quelle dei discepoli, che gli dicono sta zitto. Continua a gridare perché? Perché in quel momento lui, cieco, vede solo Gesù, vuole essere udito solo da Gesù, ha una voce che è solo per Gesù. Il frutto di questo gridare, ripeto, Marco mette in evidenza la costanza. Primo, grida sperando di essere udito, nel clamore della folla. Secondo, chi è vicino a Gesù gli dice tacci, quindi apparentemente sarebbe un'obbedienza richiesta, non disturbare il maestro, ma anche in Matteo c'è, quando la figlia di Gairo è morta, che cosa dicono? I discepoli, perché continua a importunare il maestro? No, la tua figlia è morta, basta. Quindi, invece no, lui è ostinato, ostinato. Quando Gesù diventa così urgente, così personale, tutte le altre voci vengono messe a tacere, anche quelle apparentemente più ragionevoli. Quindi proprio una preghiera che, come dice il Salmo, con il mio Dio scavalco le mura. C'è questa bella espressione, no? Con il mio Dio salto al di là, che si realizza proprio nella preghiera. Fede gridata. Non perché si tratti di svegliare Dio, ma perché gridare significa una voce che mette tutta la sua potenza a pronunciare la parola che salva. Gesù, figlio di Davide. Gridava ancora più forte, figlio di Davide. La prima risposta di Gesù qual è? Che Gesù si ferma. La preghiera ha il potere di attirare, di fermare l'attenzione di Dio. Questa è una caratteristica di Marco. Le grida rivolte a Gesù lo fermano. Lo fermano. Ma quali sono le grida rivolte a Gesù? Quelle che invocano da Lui, che invocano da Lui la salvezza. Perché abbi pietà di me significa togli la mia condizione, rinnovami, cambiami, mostrati il Dio che sei, il Redentore, colui che riscatta l'Israelita, alla fede di Geremia, l'idea che il Signore poi interverrà, ci sarà il ritorno in patria del piccolo resto, la promessa si compirà. Questo viene creduto. Però Gesù che cosa fa? Gesù non immediatamente lo fa venire da sé. E qui abbiamo un altro grande tocco della teologia di Marco. Quelli che prima erano barriera e ostacolo, dalla preghiera insistente, ora sono trasformati in mediatori e ministri e diaconi. Il cieco si avvicina a Gesù grazie all'azione di coloro che prima gli hanno detto taci. Marco lo mette molto in evidenza. Non è che Gesù gli dica ti ho sentito, vieni. Dice a loro chiamatelo. In questo modo che cosa fa Gesù? Ricorda ai discepoli che quel cieco fa già parte di loro, perché nella fede e nella preghiera è già dei loro. E quindi quell'andare a chiamare non è semplicemente l'esecuzione di un comando, ma anche sulla via di Gerusalemme, di fronte a un esempio di preghiera, la durezza del cuore di questi discepoli è chiamata a capire una cosa: dove c'è un uomo che cerca Dio, quello è tuo fratello. E loro immediatamente obbediscono, chiamarono il cieco, anzi gli dicono parole che sono il contrario di quello di prima. Prima dicevano taci, adesso cosa gli dicono? Coraggio. Prima dicevano smettila, sta dove sei, adesso gli dicono alzati. Però aggiungono la parola più importante: alzati, perché è Lui che ti chiama. Quindi tutta la loro parola è un rimando a colui che ha già convertito i loro cuori. La prima esperienza del cieco lungo la strada per Gerusalemme è che, chiedendo al Signore di fermarsi, il Signore ha cambiato il cuore di coloro che prima non volevano che Lui si avvicinasse. Ecco il potere della preghiera, che ha sempre anche una dimensione ecclesiale. Quando uno si rivolge al Signore, chiede un intervento che trascende la sua stessa persona e purifica e bonifica i rapporti, anche quelli conflittuali, che ci fossero stati in precedenza. Poi abbiamo un gesto molto, molto significativo. Gettato via il suo mantello. Se Marco lo sottolinea, una ragione c'è. Che cos'è il mantello per un povero? Non è un indumento, è tutto il patrimonio, anzi, è la casa. Perché non avendo l'abitazione, di notte si avvolge nel mantello. Per questo nel libro del Deuteronomio, nella legge, Dio stesso, anche se un tuo debitore, tu portagli via, ma non portargli via il mantello. Perché? Perché è l'unica cosa che ha per poter sopravvivere. Ora, senza che nessuno glielo abbia chiesto, glielo abbia intimato, questo, buttando via il mantello, che cosa dimostra? Dimostra già la fede. Dimostra già di non confidare più in ciò che ha, ma dimostra di confidare in Dio soltanto. Può rinunciare al mantello perché ha trovato in Gesù la sua abitazione. Quindi, questo è proprio centrale, la fede come la dimostra questo discepolo, paradigma del discepolo? Primo, nella preghiera gridata. Nella preghiera che non si lascia distrarre nemmeno dalle voci di chi sta vicino al Signore. Terzo, nella libertà, nella liberazione da tutto ciò che è possesso, perché gli basta di possedere il Dio che lo guarda, il Dio che lo chiama, il Dio che si ferma. Quindi è credente, orante e pieno di fiducia. Sono le tre caratteristiche fondamentali del discepolo. Colui che crede nel Signore, colui che supplica il Signore, colui che getta tutto nel Signore. A quel punto è già fatto tutto. Ecco perché, a differenza dell'altro miracolo, il protagonista è questo cieco, è Bartimeo. Balzò in piedi, è l'immagine della risurrezione, è il verbo proprio della risurrezione, quello che si applica anche il giorno di Pasqua a Gesù, proprio salì, salì. Ma questo abbiamo già ricordato tante volte. Ecco, guardate se grammaticalmente vi sembra giusto. I particolari che rivelano la luce dell'Evangelista. Balzò in piedi e venne da Gesù, no, sarebbe stato giusto e andò da Gesù, venne da Gesù. Questo particolare vuol dire questo cieco è un atteso. Non è lui che va. Il suo andare, certo che è lui che va, ma è soltanto la rivelazione di che cosa? Del fatto che Gesù lo aspetta da sempre. E quindi tutto quello che il cieco fa è già conseguenza del fatto che è atteso da Gesù. Appunto che tutto quello che adesso accade ci fa immaginare Gesù al centro. Prima non era così, c'era Gesù che andava, lui era lungo la strada, adesso venne da Gesù. Chi racconta e chi legge si trovano al centro e vedono arrivare che cosa? Questo cieco con un grande balzo, con una libertà, con una liberazione. Questa è la novità, che praticamente fino a quel momento abbiamo immaginato che fosse un camminare suo, invece venne da Gesù, è la conclusione per dirci tutto l'itinerario di questo cieco era il fatto che era un atteso. E noi con il Signore che stiamo leggendo siamo lì al centro e anche lo vediamo arrivare. Cosa stiamo vedendo in realtà? Non stiamo vedendo le azioni di un guarito, stiamo vedendo il desiderio di Dio che si compie. Sta riacquistando l'uomo alla sua beatitudine. Venne da Gesù, balzò e venne, no, letteralmente, giusto, grammaticalmente andò, no, venne proprio perché è lui che deve essere al centro, il Signore stesso. E cosa quanto mai singolare e unica, Gesù gli disse, non Gesù gli chiese, Gesù gli dice. Ora ci aspetteremmo una rivelazione, una parola solenne, e invece no, è una domanda. Cosa vuoi che io faccia per te? È Dio stesso che di fronte alla fede ha un dire che è sono qui per compiere i desideri del tuo cuore. Non è che Gesù finga di non sapere, L'idea di Marco è questa: quando uno crede, a quel punto il Signore gli può dire e dare qualunque disponibilità, la fede che quel discepolo possiede, se è veramente fede, gli farà chiedere l'unica cosa giusta. Quindi chi ha fede non ha bisogno di esprimere lui le sue richieste. Chi ha fede sa che è Dio stesso che gli chiede, proprio perché crede, cosa posso fare per te. Il cieco che io veda di nuovo, scusate, di nuovo, cieco dalla nascita, cosa vuol dire vederci di nuovo? Non vuol soltanto dire come dirà un altro cieco che io riacquisti la vista, è molto di più, che il mio vedere sia nuovo, che io riveda, questo sì che vuol dire acquisti la vista, ma il cieco dice anche che il mio vedere sia nuovo, cioè non voglio vedere le cose, voglio vedere Dio, voglio vedere Dio, non voglio vedere le cose, voglio vedere Dio, perché vedendo Lui vedo tutto il resto, ma se non vedo colui che mi dà la vista, la mia vista non vede niente. Sapere che c'è uno che dà la vista vuol dire nel cuore del discepolo, non attraverso la vista che mi dà vedere le cose, ma vuol dire riavere la vista per vedere Lui. Vedete, chi è cieco desidera normalmente rivedere le cose. Questo è l'ordine della natura. Ma questo cieco che vuole vedere nuove tutte le cose, vedere di nuovo, vedere nella novità, ha capito che se c'è qualcuno che ha il potere di dare la vista, quella vista per chi sarà investita nel migliore dei modi? Per colui che ha il potere di darla. È una cosa tipica di Marco, ma molto profonda. Con la vista si possono vedere tante cose, ma qual è la cosa più importante quando si ha la vista? Vedere colui che ha il potere di darla. Non servirebbe a niente vedere tante cose e non vedere invece colui dal quale proviene la luce per vedere le cose. In altra parola del Vangelo, quando Gesù dice io sono la luce del mondo, che non vuol dire la luce che illumina il mondo, vuol dire la luce per mezzo della quale il mondo è visto nella sua verità. Però ecco, l'idea di Marco è questa qui: se uno è cieco, qual è la cosa più importante da vedere? Colui che ha il potere, che è il creatore della vista stessa. E da questo punto di vista questo discepolo è, questo cieco guarito è immagine del discepolo che sta nel mondo ma non appartiene al mondo, perché il suo sguardo è uno sguardo abitato da Dio. Vedete un po' la densità di questo racconto. Allora, abbiamo iniziato, scusate, la cosa più importante, va, però finisce che non se ne va affatto questo qui, è sempre Gesù, va con Lui. Quindi Marco ha voluto dire due cose: la prima, Gesù non lega nessuno a sé per mezzo di un amore interessato. Quindi Gesù non opera per ottenere gratitudine e legame. Gesù opera per amore, che significa coloro che ricevono la sua azione riacquistino la beatitudine e la libertà. Quindi non gli dà un comandamento, vieni e seguimi, anzi, il contrario, va, perché sia ancora più evidente che cosa? Che quel seguire è frutto di una vista riacquistata, si vede bene, non è Gesù che l'ha chiamato alla sequela, è lui che, vedendoci bene, vuole andare dietro colui che gli ha dato la vista. Ma poi la tua fede ti ha salvato. Gesù sta buttando l'azione del miracolo tutta quanta su di lui, ma non nel senso che la fede ha il potere di guarirsi, nel senso che la fede ha il potere di incontrare e di supplicare colui che ha il potere di guarire. Da questo punto di vista la fede è somma sapienza. Sapere e vedere dove sta colui che ha il potere di cambiare una condizione di tristezza, di emarginazione, di paralisi. Dicendo la tua fede ti ha salvato, Gesù sta dicendo la tua fede, avendoti fatto incontrare con me, ha provocato in te ciò che il tuo cuore desiderava. Quindi avere fede, e non è un gioco di parole, significa dare a Dio il potere di agire. La fede è l'unica forma di collaborazione che Dio ammette quando deve compiere un miracolo. È lui che fa tutto, ma non può far nulla se il cuore dell'uomo non gli è aperto. Come si chiama l'apertura del cuore a Dio, al punto che Dio, avendo pieno potere su quel cuore, può provocare con la sua azione la trasformazione del cuore? Si chiama la fede. E Marco vuole aiutarci a capire che la fede ha sempre una dimensione trasformatrice. Il credente viene continuamente rigenerato e trasformato. Il credente non è mai uguale a prima, dopo che anche solo per un secondo ha continuato a credere nel Signore. Con la fede niente è uguale come prima. E la fede è la massima azione dell'uomo. Perché? Perché è l'unica azione con cui concede al massimo di darci la pienezza del suo bene. È una visuale molto profonda, che spero vi renda chiaro perché è così importante questo cieco, che, ripeto, non è solo un guarito, è la figura del discepolo. Dopo due tentativi non conclusisi felicemente, il modello del discepolo lo abbiamo nel cieco, immobile, emarginato, guarito. Ha creduto, e chi crede agisce in quanto rinuncia ad agire per confidare, anzi per invocare in pienezza l'azione di Dio su di lui. Avere fede vuol dire proprio questo, avere una sola azione, lasciare che lui agisca. Sto in silenzio davanti a te, dice il Salmo, perché sei tu che agisci. Stare in silenzio non vuol dire tacere, questo addirittura gridato, vuol dire spostare il baricentro delle proprie attese e della costruzione della propria vita dall'opera delle proprie mani, da sé in lui. È stata l'operazione che questo cieco è riuscito a fare. E l'ultimo particolare di contrasto, vide di nuovo, si potrebbe tradurre al punto che si mise a seguirlo lungo la strada. Noi forse ci aspetteremmo che il dono della vista si concludesse con la vista che vede. Non sono gli occhi ad avere l'ultima parola in questo passo, sono le gambe. E perché? Perché vedere non vuol dire guardare le strade. Vedere significa stare dietro a colui che cammina verso Gerusalemme. Ecco, stare dietro a colui che cammina verso Gerusalemme. Quindi non dimentichiamolo, perché ci sia anche un po' la completezza di questa parabola. Non gli occhi sono immagine dell'occhio guarito, ma la sequela. Non vede chi vede, vede chi segue. E qui si realizza la parola: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma ha la luce della vita. Ecco la realizzazione di Bartimeo. Chi segue vede, chi segue vede, a differenza dei discepoli prima che, pur vedendo, non volevano seguire. Ave il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi illumini, vi custodisca e vi accolga nella sua sequela, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Domani, tutti a Santo Spirito. C'è il Padre.